Mi occupo di libri da sempre.
Io mi occupo di libri da sempre.
I libri, che poi sono un pochettino l'arte del raccontare storie, un pochettino l'altra faccia della medaglia della musica, questo lo diciamo sempre. Però arriva un romanzo, una nuova pubblicazione, che si intitola La principessa Saranghae. Io spero di averlo pronunciato bene, anche se me lo sono fatto suggerire prima, ma tanto sono sicuro di aver sbagliato qualcosa. Lo chiedo direttamente al suo autore, Diego Galdino. Ciao Diego, ben ritrovato, come stai? Buonasera.
Ciao a tutti, ciao Luca, buonasera.
Grazie
buonasera.
Per aver accettato il nostro invito, innanzitutto.
No, grazie a voi per avermi invitato, anche perché poi, neanche a fare apposta, mia figlia è una studentessa dell'università, Niccolò
Pisano. Ah, vedi che bella cosa.
Sembra
una cosa organizzata, invece non lo è.
La saluto in diretta.
Bene, bene, la salutiamo anche noi. Come si chiama?
Claudia
che è la nostra studentessa di psicologia. Vedi quanti ne abbiamo, abbiamo oltre 100.000 iscritti, insomma, quindi è meravigliosa questa cosa. Parliamo di questo romanzo, La principessa Saranghae. Innanzitutto sulla copertina c'è l'immagine del Colosseo e dei fiori di Sakura, ovvero dei fiori di pesco, quindi immagino ci sia una commistione tra l'Oriente, Roma, l'Occidente.
Ma in realtà questo libro parla di una principessa coreana del 1300 e di un ragazzo romano che ha un negozio in zona Prati di palle di neve, quelle che quando tu le scuoti le capovolgi.
Le palle quelle che si girano. Okay.
E quindi, esatto.
No, quelle che si girano però è brutta, quelle che si capovolgono.
E quindi... questi due personaggi ovviamente si troveranno a interagire tra di loro. Lui prima andrà da lei grazie a una di queste palle di neve magiche, e poi lei arriverà a Roma e si dovrà confrontare con la famiglia di lui, che è tipo Mario Brega nel film Amarci un po', e gli amici del liceo di lui, che sono tipo gli immaturi della serie televisiva, e si dovrà confrontare con la Roma dei giorni nostri, quindi la Roma moderna. Quindi immaginate un po', insomma, la principessa coreana del Medioevo coreano, che cosa potrà uscire fuori da questa interazione. Io mi sono divertito a scrivere questa storia, che veramente l'ho scritta come se fosse una favola per adulti.
Qualcosa è
e spero
meraviglioso.
Che le persone riusciranno a trovare originale la storia e a divertirsi come sono divertito.
Allora, guarda, ti racconto una cosa, poi sei libero di chiederci o no, ma quando ho letto la sinossi del libro mi hai ricordato un episodio che mi è successo in un'altra vita radiofonica di un po' di tempo fa, in una radio importante qui a Roma, ma che era sempre una realtà locale. E a un certo punto, sai quando succedono queste cose molto, molto di corsa, arrivò la principessa del Giappone a Roma e non riuscimmo ad intercettarla. Il problema è che non eravamo totalmente preparati ad accoglierla, quindi io ho ancora nel mio PC dell'epoca le foto con questa principessa totalmente spaesata in una radio locale romana con in mano una cacio e pepe. E a me mi ha fatto venire in mente la sinossi del tuo libro, perché poi anche di questo si tratta, no? Di questi incontri di culture locali che sembrano lontane anni luce, ma che poi in realtà quando si uniscono creano un'immagine quasi casalinga.
Sì, no, ma infatti questo, diciamo che poi alla fine, essendo io uno scrittore di romanzi d'amore, l'amore è il collante di tutto, perché l'amore alla fine cambiano le epoche, cambia le lingue e i personaggi, ma alla fine l'amore resta sempre uguale dappertutto. Quindi diciamo che il collante di questa storia è sicuramente il sentimento dell'amore, che farà sì che, insomma, che lui, questo ragazzo romano che si chiama Giulio, arriverà addirittura in un tempio buddista a preparare una carbonara. Quindi insomma diciamo che
meraviglioso,
un po', ecco, un po' così, un po' surreali, che però rendono bene l'idea di quanto poi alla fine si possa assottigliare sia la distanza del tempo sia la distanza tra le distanze.
Assolutamente.
E quindi, insomma,
è qualcosa che a me ha colpito tantissimo. Ma come si affronta un viaggio del genere, Guido? Nel senso che Diego, scusa, nel senso che non risultare artefatti quando si raccontano le cose sia della cultura romana che quella coreana, in questo caso comunque di una cultura lontana che poi si deve incontrare con la nostra, come si affronta questo viaggio anche in preparazione della scrittura del romanzo?
Guarda, per me la base è se fosse successo a me.
Ok.
Quindi praticamente io creo una, cerco almeno di creare con la mia scrittura una realtà vera e propria. Nel senso, io faccio sì che il lettore, leggendo questa storia, possa pensare che una cosa così assurda e surreale possa effettivamente succedere. Ecco, diciamo che la base è questa, cercare di rendere più reale l'irrealtà della cosa. E quindi è normale che, ripeto, io mi sono immaginato se avessi portato a Roma, ecco, una principessa del Medioevo coreano, cosa sarebbe potuto succedere e come avrebbe interagito con la mia famiglia, con mia madre, mio padre, gli amici. E quindi ho ricreato il tutto, ovviamente, mettendo molta licenza poetica, perché è normale che la base deve essere anche un qualcosa di estremamente fantasioso
E certo.
e che poi si convoglia con la realtà della quotidianità, ecco, di Roma di tutti i giorni, perché a un certo punto questa principessa coreana per visitare Roma farà un viaggio sul tram 19 insieme al papà del protagonista che è un autista del tram. Quindi alla fine, ecco, sono tutte situazioni che sembrano surreali, di molta fantasia, ma che in realtà poi alla fine rispecchiano la quotidianità di tutti noi, insomma. Quindi è normale che, come tutti gli stranieri, che si dice che la prima cosa che imparano quando vanno all'estero sono le parolacce, anche questa principessa coreana, ovviamente, tra una parola e un'altra ci infilerà
Una
una
parolaccia,
dicitura che appunto, che magari non c'entra niente, ma che a lei piaceva metterla in quel contesto del discorso, e quindi ce la infila. Diciamo, ecco, che è una storia che comunque sia, non è sicuramente molto molto leggera, però è anche una storia che lascia pensare che appunto le distanze possono essere colmate, sotto lo stesso cielo. In questo caso di Roma diventiamo tutti romani, alla fine. È così, anche la principessa coreana alla fine si abituerà, come il detto, a vai a Roma e fai come Romani, anche lei farà la
Certo,
stessa identica cosa.
certo. Senti, qu quanto della tua vita anche parallela, ovvero la realtà del bar, del contatto con la gente quotidiano, delle storie, degli aneddoti che vengono raccontati a un bancone, delle confidenze che si fanno anche al proprio barista di fiducia, poi entrano nei tuoi romanzi, nei tuoi libri, nella tua aneddotica da scrivere poi, da raccontare ai lettori?
Ah, io sicuramente avevo iniziato a scrivere per evadere dal mio contesto quotidiano, che era appunto quello di fare il barista nel bar di famiglia. Praticamente ci sono nato nel bar della mia famiglia, perché mia
Sei
madre mi
nato con un
sono rotte le
cappuccino in
acque.
mano.
Sì, perché a mia madre sono rotte le acque sul bancone dove ancora oggi preparo i caffè. Quindi, insomma, sì, io ci sono veramente nato nel bar di famiglia. E quindi, cercando di trovare un modo per evadere, almeno con la fantasia, però la nemesi storica ha voluto che poi il romanzo che mi desse il successo nazionale e internazionale fosse proprio quello in cui io raccontavo la vita del mio bar, di tutti i suoi clienti, solo che io l'avevo messo a trascrivere, perché trascrivere Orione, che io amo follemente, e quindi alla fine mi sono ritrovato poi in tutte le presentazioni dei miei libri che ho fatto all'estero in questi anni, che mentre gli altri venivano presentati nei posti istituzionali, tipo biblioteche
Tu
oppure
facevi il giro dei bar.
io finivo sempre nel bar più antico della città, nel
Vabbè,
bar
però
più,
dai, una cifra
no, la cosa
stilisti.
assurda, no, la cosa più assurda mi è capitata in Polonia, quando sono andato per partecipare alla trasmissione televisiva più vista del mattino della televisione di Stato polacca, e io arrivo con l'autista nella via centrale di Varsavia, non può essere via del Corso, e trovo un bar in mezzo alla via. Allora io dico all'autista: però hanno dato il permesso a questo bar proprio di farlo qui in mezzo a questa via centrale? E quello mi disse: no, no, guarda, questo bar l'hanno ricostruito per te per fare oggi l'intervista nel servizio del
Mamma mia,
programma televisivo.
che
Quindi sono tornato di nozze
bello!
alla via del Corso di Varsavia a preparare i caffè, mentre la giornalista mi chiedeva del mio romanzo,
Ah, perché
e
tu nel
sono
frattempo
uscito in
preparavi
Polonia quel
caffè?
giorno. Sì, alla gente che passava
Cosa
e io
fantastica!
preparavo il caffè. Quindi alla fine. Quindi non c'è niente da fare, il connubio bar e scrittura penso che ormai non potrò più scinderlo in nessun caso. Quindi.
Però io l'ho trovato molto interessante, anche perché non lo so, diventa quasi una figura romantica la tua, nel senso che adesso usciamo per un secondo svesti un attimo i panni dei supereroi da romanziere, mettiamo quelli da supereroi del bar. Comunque, sai, andiamo sempre di corsa, veloci, non lo so, quindi la figura del barista diventa anche quel piccolo... quella piccola coccola che ci concediamo è un attimo per respirare, per staccare, quindi diventa anche proprio è una figura che aiuta adesso nei termini moderni, nei tempi moderni, la tua.
Una figata, penso sia una figata entrare in un bar e non serve neanche ordinare la cosa, che il barista tuo di fiducia te la prepara senza neanche bisogno che tu la ordini.
Sì,
no?
Fa un po', fa molto 007 a me sta cosa.
Uno di casa, insomma, uno di famiglia, che tu arrivi nel bar e tu entri, dici buongiorno, saluti e ti ritrovi quello che tu prendi abitualmente davanti senza neanche chiederlo. Penso questa è una cosa, una delle componenti più belle alla fine del bar, diciamo quello che tu frequenti tutte le mattine prima di andare al lavoro o da qualsiasi altra parte.
Senti, tu mi hai raccontato, insomma, che alla base di tutte le tue opere, questa compresa, c'è comunque, ecco, la storia d'amore, l'amore che fa da collante, no? E traina poi la storia e ci aiuta insomma, a leggerla e a fare il viaggio attraverso le pagine dei tuoi romanzi. Ti faccio una domanda un po' così, un po' strana. Ti è mai capito di vedere storie d'amore scoppiare al bancone del bar, piuttosto che il tuo bar in quel momento fosse teatro di un incontro, di un qualcosa che poi si è prolungato nel tempo, insomma, un pochettino spettatore di quando scocca questa scintilla? E se l'esserlo ti ha aiutato poi a scrivere i romanzi?
Ma guarda, ti posso raccontare un aneddoto, perché poi alla fine penso uno sia uno di quelli più belli e particolari. C'era questa praticamente coppia clandestina che si incontrava al bar tutte le mattine. Io e mia madre, più che altro mia madre, aveva col suo radar captato che sicuramente era una coppia
non ufficiale.
Non ufficiale, però erano a vedersi, erano proprio belli, perché lui aspettava lei dentro il bar e lei arrivava, lui lo vedeva attraverso la vetrina e quindi vedevi questi sorrisi che scoppiavano come i fuochi d'artificio.
Che bello, però dai, senti. Bar,
si mette in un angolo del bar e alla fine questa coppia... io cominciai a scrivere, non ovviamente dicendo i particolari, però parlando sulle mie pagine social di questa coppia, la gente si era anche appassionata.
Beh, certo. Tante
persone hanno cambiato l'orario della colazione e venivano apposta per vedere questa coppia che amoreggiava nel bar, che amoreggiavano in maniera molto romantica, molto dolce, non è che chissà che facevano, però si percepiva che c'era un sentimento
tenero
che stava nascendo profondo, anche a discapito della, diciamo,
dei rapporti ufficiali,
una cosa sbagliata, insomma, certo. Ecco, come può essere considerata un rapporto, anche se per me l'amore non è mai sbagliato, però ecco, alla fine questa coppia improvvisamente non è più venuta al bar e io che ho fatto? L'ho messa nel seguito del mio primo romanzo, il primo caffè del mattino, io l'ho messa nel seguito che ho scritto dopo, che è l'ultimo caffè della sera, l'ho messa questa coppia. E praticamente la cosa bella di tutta questa storia qual è? Che il giorno della presentazione di questo mio romanzo, la mattina al bar improvvisamente entra lei. Entra lei da sola. Allora io penso, eccolo là.
Si sono lasciati.
Poi subito dopo di lei entra lui e si saluta, ciao amore, e si danno un bacio in bocca. Quindi come se la coppia fosse diventata ufficiale. A quel punto io mi sono fatto avanti, non mi ero mai fatto avanti fino a quel momento, con loro, e ho detto, guarda, voi non ci vedete mai, ma fate parte del mio romanzo. E quindi mentre sono venuti alla presentazione che c'era di sera del mio libro, io senza dire chi erano ovviamente, però ho detto davanti a tutta la platea che poi alla fine il romanzo a volte diventa realtà e la realtà è il romanzo, perché ho raccontato l'aneddoto di questa coppia e poi questa coppia ha detto...
Aspetta un secondo, però gli hai raccontato che avevi percepito qualcosa, loro ti hanno confermato?
No, io gli ho fatto proprio leggere il passo del libro a tutti e
no.
Due, il libro al banco.
E come l'hanno presa?
Loro a un certo punto sono rimasti ovviamente molto molto sorpresi, però anche contenti, perché poi alla fine in realtà, tra virgolette, sai, la letteratura ti rende eterno, no?
Certo.
Quindi io l'avevo resi, tra virgolette, la loro storia eterna, come se avessi fatto un album del matrimonio.
Certo. Ma erano diventati poi coppia ufficiale?
Proprio una coppia ufficiale.
No,
erano lasciati rispettivi consorti e si erano messi insieme.
Che bello. Quindi, vabbè, che bello, ci dispiace. Per
no, vabbè. È ovvio che questi casi c'è sempre chi è, che ovviamente la parte lesa, diciamo così, o che
ci dispiace, però, ripeto, però
quando c'è di mezzo l'amore, il sentimento, per me non c'è niente che tenga, cioè deve vincere sempre il sentimento, a prescindere delle persone.
No,
che
sono soffrire, però sono assolutamente non, d'accordo con te.
Non si può non far trionfare l'amore, anche se va a discapito di un altro amore, che però ovviamente penso che fosse ormai esaurito, perché sennò non ne nascerebbe un altro, insomma, quindi piuttosto che sopravvivere,
bravo, no,
l'amore.
Sono assolutamente d'accordo con te, piuttosto che portare avanti una cosa che non ha senso, quando c'è un nuovo amore ci sarà sicuramente qualcuno che soffre, ma poi c'è qualcuno che gioisce, a noi ci fa piacere, perché poi io pure sono, sai, come si dice, un inguaribile romantico. Siamo diventati pochi, devo dire, siamo tutti molto più cinici, siamo tutti molto più...
Ma guarda, no, non ti chiedere, perché poi al momento opportuno, quando serve il romanticismo, lo tiriamo fuori un po' tutti quanti.
Ok. Senti, hai citato i social, insomma, poi prima di salutarci e insomma dare appuntamento, poi ci sarà un evento il 4 settembre, ti lascerò la parola anche per spiegare di che cosa si tratta. Ti arriva a spunto, perché poi io immagino, ovviamente non posso saperlo perché non sono uno scrittore, soprattutto non scrivo d'amore, però se magari c'è gente che segue i tuoi social, che un pochettino si confida, perché poi si idealizzano anche queste pagine in qualche modo, diventa anche un po' un punto di sfogo, se magari ti è arrivata qualche, ecco, confessione, piuttosto che qualche punto di qualche spunto, perdonami, per i tuoi racconti, anche sfruttando il mezzo social.
Ma no, io dovrei dire a voglia, nel senso, perché in questi anni mi sono arrivati tantissimi messaggi, ovviamente privatamente, sia sulla mia pagina Facebook, Instagram, di persone che comunque sia avevano voglia di raccontarmi le loro storie, sia quelle belle sia quelle brutte. E in questi anni però mi sono sempre reso conto che è sempre l'uomo a soffrire di più. Sembrerà un controsenso e tante persone storceranno il naso, però almeno dalle persone che mi hanno contattato, dai racconti che mi sono stati fatti, è sempre l'uomo. Cioè, sempre l'uomo nel senso, è maggiormente l'uomo, perché la donna quando se ne va difficilmente torna indietro.
Sì, arrivederci, grazie.
Se una donna ti dice basta, è finita, non ti amo più, stai tranquillo che al 90%
è finita
e non tornerà più.
È finita.
Per l'uomo è diverso. E quindi...
Perché noi siamo anche più morali, perché in realtà sembra che le donne siano morali, sì, però in realtà poi siamo noi che magari mandiamo carte 48 per un non nulla e poi ce ne pentiamo. Invece la donna è più ponderata sotto quel punto di vista.
Sì, sicuramente sì. No, ma la donna è decisa. Una donna dice basta e basta.
No, donna, vabbè. Questo ce ne faremo una ragione prima o poi, insomma, quindi va benissimo così. Diego, io ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questo scorcio di trasmissione. Ricordiamo che però il 4 settembre c'è un appuntamento molto importante.
Sì, l'appuntamento è appunto al Festival del Romance di Roma.
Sì.
Il 4 e il 5 settembre. E si svolgerà alle Officine Fluviali, quindi a Testaccio. È un posto molto molto bello, saranno due giorni pieni di tante cose riguardanti il genere romantico, ci saranno tavole rotonde, convegni, presentazioni di libri, e tra cui il mio nuovo romanzo che uscirà il 20 settembre, però in anteprima faremo questa presentazione il 4 e il 5 settembre.
Assolutamente.
Comunque, se qualsiasi persona interessata a questi eventi può, insomma, venire sulle mie pagine social, basta Diego Caldino, sia Facebook che Instagram, trovano tutti i riferimenti per poi poter venire o partecipare.
Assolutamente. Diego, io ti ringrazio ancora una volta, l'appuntamento è 4 e 5.
No, io ringrazio te per l'invito, sicuramente mi ha fatto molto piacere.
Ecco, questo poi è tutto quello che c'è da sapere su la principessa Saranghè, Diego Caldino. Niente, non lo imparerò mai, Diego, proprio, poi me lo insegni come si dice.
mi fai un corso a fare. Una principessa coreana, perché Saranghè in coreano vuol dire ti amo, quindi
oh, perfetto.
No,
guarda, no, però lo posso giocare con mia moglie. Con mia moglie e con mia figlia questa cosa, quindi insomma me la gioco così questa cosa. Appuntamento, quindi ricordiamo il 4 e il 5 settembre alla prima edizione della Fiera del Romance a Roma, quindi seguite i social di Diego e assolutamente rimarrete informati. Diego, grazie mille e alla prossima.
grazie a te e a tutti i tuoi radioascoltatori e spero di averti fatto fare una buona figura.
Assolutamente,
anche a mia figlia, anche a mia figlia.
Anche a tua figlia. Che la salutiamo, ovviamente.
Un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.
Radio Cusano Campus.